Anche questa mattina diamo il benvenuto ad ognuno di voi per questo servizio e ci auguriamo le benedizioni del Dio Onnipotente. Abbiamo ascoltato meravigliosi cantici che abbiamo cantato in preghiera e, come abbiamo udito, solo abbi fede, solo la nostra fede, fondata e radicata profondamente. Cantiamo un inno dal libricino qui, cantico numero 217. Sono anch'io uno che ha trovato grazia.
Thank you.
Grazie. Io posso confessare pure di essere uno che ha trovato la grazia di Dio. È così meraviglioso che possiamo camminare nelle sue vie. Leggiamo una parola da un salmo prima che il fratello Kupfer venga a pregare con noi. Leggiamo una parola dal Salmo 51. Salmo 51 dal verso 8. Salmo 51 dal verso 8. Ci alziamo in piedi mentre leggiamo la parola di Dio. Purificami con l'isopo e sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. Fammi udire gioia ed allegrezza. Fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Amen. Benedetto e lodato sia il nostro Dio nel meraviglioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi è il suo giorno. Ieri era pure il suo giorno. Tutti noi siamo stati benedetti. È stato meraviglioso. Ci ha sopraffatti. E possiamo dire sì e amen. Anche se non l'abbiamo proferito ad alta voce, tuttavia l'abbiamo pensato nel nostro cuore. Dunque, ora abbiamo ascoltato di nuovo una parola e possiamo dire pure io sono uno di quelli che ha trovato grazia presso Dio. Dovete pensare in modo appropriato, perché voi, perché il Signore ci guida, perché il Signore ci conduce, Egli ci ha dato la sua parola e si è indirizzato a noi. Noi siamo persone deboli e fallaci, ma come abbiamo letto, è una confessione. Cosa diremo al riguardo? Possiamo prendere queste parole e dire: Signore, Tu hai fatto grandi cose per noi? Non possiamo aiutare noi stessi, ma Tu ci hai aiutati. Ed ognuno di noi deve naturalmente fare un'esperienza, altrimenti non può dire che il Signore lo ha aiutato. Deve sapere che è il Signore. Tutti noi siamo testimoni, siamo Suoi, abbiamo trovato grazia davanti a Lui. E questa deve essere la nostra confessione, ognuno di noi deve averla. Nessuno può dirlo per l'altro, ma semplicemente crederlo. Signore, noi Ti ringraziamo per simili parole che possiamo leggere. Ti ringraziamo per quello che ci hai detto ieri. Ciò ha realmente toccato il nostro cuore. Tu sei ancora qui. Noi siamo pure qui, Signore. Aspettiamo, Signore. Donaci questo cuore e riempici tutti con il Tuo Santo Spirito per la lode e la gloria del Tuo nome. Perché Tu sei vivente e noi siamo pure viventi. Tu sei con noi e noi siamo con Te. Questo è il nostro desiderio, Signore. E noi abbiamo ascoltato il Tuo Santo Messaggio. Non è il messaggio di un profeta, è il Tuo messaggio che il profeta ci ha portato. E per questo noi siamo così riconoscenti. Signore, noi non possiamo fare altrimenti. Siamo sulla retta via e Tu sei la nostra via. Io Ti ringrazio, Signore, per ogni espressione. Tu hai posto per noi un nuovo fondamento. E su questo Tu edificherai, poiché Tu sei colui che edifica la Chiesa. Non noi, non un fratello, non un predicatore, Signore, Tu sei quello, Tu solo. Noi possiamo confidare in Te. Quello che è stato detto in questo Salmo, crea in me un nuovo cuore e dopo ogni cosa accadrà. Oh, possa il Signore benedirci, possa il Signore benedirci potentemente, possa Egli riempire ognuno di noi con il Suo Santo Spirito e la mia sincera preghiera. Il Signore ci benedica. Ho ancora alcune parole, se me lo permettete. ve le dirò. Leggo velocemente una parola dall'epistola di Giovanni. Dall'epistola di Giovanni, proprio brevemente. Primo Giovanni, capitolo 2, dal verso 7. Primo Giovanni, capitolo 2, verso 7. Diletti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma un comandamento vecchio che aveste dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E però è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui ed in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Chi dice d'essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Oh, fratelli e sorelle, non possiamo fare altrimenti. Naturalmente è soltanto l'amore, il grande amore. La fine di ogni cosa è l'amore del nostro Signore. Preghiamo ancora una volta. Io ti ringrazio per la parola che è stata proferita. Si adatta così bene insieme, perché abbiamo trovato grazia al tuo cospetto. Possiamo noi avere un incarico per la tua gloria. Noi lo crediamo e ti preghiamo. Ma crediamo anche alle tue promesse. Questo è ciò che tu hai detto e questo sarà eseguito. Non si tratta di una persona. Oh Dio, sii misericordioso verso di me, sii misericordioso con tutti noi, che possiamo comprendere la tua parola nella pienezza, come tu hai detto. Questo vogliamo avere, sia i miei fratelli nei paesi stranieri o in questo paese, tutti noi siamo fratelli, siamo tutti collegati con lo stesso Dio e la tua santa parola, questa è la tua santa parola e noi ti ringraziamo per questo, Signore. Noi vogliamo soltanto fare quello che piace a te, ringraziandoti e camminando insieme l'uno con l'altro. Possa Egli benedirci oggi. Certe volte non sappiamo esattamente cosa dire, ma lo Spirito Santo ci rivela la parola per ognuno di noi. Possiamo noi aver trovato la sua grazia. Questa è la mia preghiera. E possa ora il nostro Signore dare l'ispirazione al nostro caro fratello che ha una così grande responsabilità in tutto il mondo. Siamo così felici. Molte nazioni sono collegate per ascoltare questa predicazione. Questa è la volontà di Dio. Questa non è l'opera di un uomo. E tutti noi siamo consapevoli di ciò. Ma deve essere detto. Noi crediamo tutto questo. È stato detto molte volte. Certe volte abbiamo dei dubbi, ma non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Sia grandemente lodato il nostro Signore. Possa Egli benedirci. Alleluia. Amen. Cantiamo l'amore di Dio così ricco.
Amen.
Potete sedervi. Io non so se le nostre due sorelle oppure il coro hanno ancora un cantico che si adatta al Salmo 51. Crea in me, o Dio, un nuovo cuore, un cuore puro. È naturalmente una preghiera che Davide ha elevato a Dio dal profondo della sua caduta. L'uomo deve in primo luogo riconoscere di essere caduto nel peccato e di essere senza speranza, e dopo pregare per ricevere grazia e misericordia, chiedere misericordia e tramite questo sperimentare la sua salvezza. Dove sono le due sorelle? Oppure il coro? Dov'è il conduttore del coro? Un inno che si adatta qui. E dopo andremo nella nostra parola di salvezza. Proprio brevemente vorrei salutare e dare il benvenuto ad ognuno di voi ed auguro a tutti voi le ricche benedizioni di Dio. In realtà ho scritto i nomi di quelli che hanno telefonato. Ci sono state telefonate da mezzo mondo. Forse li menzionerò più tardi. Ascoltiamo ora un inno. Ascoltiamo ora un inno.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, dich halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein. wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Blut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Blut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Fratello Smith, prega ancora con noi. Signore Dio, noi ti diciamo grazie per il tuo sangue versato. Come abbiamo cantato ora, lavaci in esso. Ti ringraziamo che ci hai reso santi e puri tramite il tuo prezioso sangue che hai sparso sulla croce del Calvario. Grazie a te per questo. Noi chiediamo pure ora la tua benedizione. Amen. Amen. Potete sedervi. Ancora una volta siete benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. E vorrei chiedere chi in questo fine settimana è qui per la prima volta in mezzo a noi. Per favore, alzatevi in piedi. Chi è qui oggi per la prima volta in mezzo a noi? In questo fine settimana, guardate, Dio vi benedica riccamente. Il nostro caro fratello dalla Grecia, in modo particolare, sì, benvenuto. Dio ti benedica, caro fratello. Dio ti benedica. Possa Egli benedire tutti noi. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. Sì. Noi siamo così riconoscenti per la possibilità che abbiamo di radunarci insieme in tale maniera indisturbati, venendo nella presenza del Signore per essere radunati così, per ascoltare la sua parola originale, non interpretazioni di uomini, ma la parola di Dio come ci è stata lasciata. Dopo, ieri, per la prima volta, abbiamo trasmesso in 10 lingue in tutto il mondo, in modo che il servizio potesse essere ascoltato in tutta la faccia della terra, nelle 10 lingue principali, e poter essere testimoniato. E lì mi è venuto in mente, ed io spero, di essere compreso in modo giusto. Ci sono paesi che non hanno ancora l'attrezzatura per collegarsi a internet. E ieri mi è venuto in mente che noi che ascoltiamo la parola di Dio in questo luogo, insieme, ci prenderemo cura di equipaggiare tutti i nostri fratelli anche nei paesi del terzo mondo, sì, che possiamo equipaggiarli affinché dovunque possano ascoltare e vedere e possano aver parte in quello che Dio fa proprio ora. Siete tutti d'accordo? Sì.
Dunque,
la faccenda è già risolta. Dunque, ieri abbiamo parlato brevemente di Israele. Oggi non entreremo più nei dettagli. Naturalmente, molti hanno scritto, tutti noi siamo consapevoli di quello, i 60 anni dello Stato di Israele. In tutte le pubblicazioni cristiane è stato scritto in merito ad Israele. Lasciatemi menzionare questo. Quando eravamo a Tel Aviv, ci è stato chiesto, specialmente le due guide hanno chiesto chi eravamo, cosa eravamo e così via. E dopo che mi era stato chiesto questo, al fratello Joachim è stato pure chiesto, egli è seduto qui di fronte nella seconda fila. La domanda principale è stata: credi nel Dio di Israele oppure nel Dio Gesù Cristo? E la sua risposta? Tutti noi conosciamo il nostro caro fratello. La sua risposta non poteva essere migliore. Io credo nel Dio di Israele che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Sì. Egli ha lasciato una testimonianza in Israele. E l'abbiamo menzionato ieri. Il grande problema sta nella seduzione, la falsificazione tramite le interpretazioni. Da Genesi capitolo 1 facciamo l'uomo. E dopo ci sono state interpretazioni e interpretazioni e tutta l'umanità è stata fuorviata, sviata da Dio e dal cristianesimo. E perciò la vera proclamazione è l'unica risposta da Dio. E ieri abbiamo udito dalle citazioni del fratello Branham una perfetta parola, perfette promesse, una fede perfetta. Non tramite voi, non tramite me, ma operata da Dio per mezzo del suo Santo Spirito. Dopo il fratello Stefano manda saluti di cuore, il fratello Joseph da Kinshasa, i fratelli dal Gabon e chi altro ha telefonato? Il fratello Graf, il fratello Wallström, tutti i fratelli mandano i saluti. I fratelli da Johannesburg, i fratelli da Città del Capo, tutti i fratelli ci mandano i saluti. Ed anche noi oggi, da questo luogo, vogliamo salutare tutti con tutto il nostro cuore. E lo dico ancora una volta, sono felice che Dio ci ha dato la grazia di radunarci insieme indisturbati nel suo nome ed anche per il fatto che possiamo essere ascoltati ora in tutto il mondo, che possiamo trasmettere questo messaggio divino in tutto il mondo in tale maniera che viene adempiuto quello che è scritto in Matteo capitolo 24 verso 14. Il Vangelo del Regno di Dio sarà predicato in tutte le nazioni quale testimonianza e dopo verrà la fine. Nella stessa maniera, riguardo ad Israele, noi abbiamo il compito, senza immischiarsi nella politica, abbiamo il compito di essere vigilanti, di vigilare e osservare come ogni cosa procede. Oggi il ministro degli esteri tedesco è in Libano, il ministro degli esteri francese è in Iraq ed anche a giugno, ancora a giugno, avrà luogo a Berlino la prima conferenza per il Medio Oriente. Ogni cosa ci mostra, ci indica che siamo vicini alla fine. Perché Israele, l'albero di fico, per favore mostraci di nuovo l'albero di fico. Israele, l'albero di fico, è germogliato. Ieri vi abbiamo mostrato l'albero di fico di 3 anni, le prime gemme che sono anche frutti. Questa è la cosa più potente nell'albero di fico, non i fiori. Le gemme sono i frutti, non i fiori. Dunque, Dio ha restaurato l'albero di fico. È stato piantato nuovamente e non sarà di nuovo sradicato. Il Signore Dio ha radunato Israele. Egli vigila sopra Israele come un pastore vigila sul suo gregge. Noi siamo così riconoscenti che possiamo vivere in questo tempo in cui le profezie della Bibbia, sia quelle scritte nel profeta Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, dovunque possono essere scritte, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri propri occhi. Anche questo l'abbiamo menzionato. Le delegazioni, gli uomini di alto rango da Gerusalemme, sono andati al Vaticano lo scorso venerdì e lì con 8 rappresentanti del Vaticano essi dovevano negoziare. Si tratta soltanto di che tipo di proprietà sarà in possesso della Chiesa romana e che apparterrà al Vaticano. Chiunque viaggia attraverso Israele scoprirà come molte cose appartengono alla Chiesa romana, alla Chiesa ortodossa e a tutte le altre chiese. Noi non abbiamo bisogno di un terreno in Israele né di edifici. Noi abbiamo bisogno della proclamazione come è uscita da Gerusalemme, come è uscita dal Monte Sion nel primo sermone che Pietro tenne il giorno di Pentecoste. Dopo abbiamo menzionato brevemente, non spenderò molto tempo su questo, tuttavia affermano a Rottenburg che Dio è femmina. L'abbiamo mostrato ieri. Ora, Dio dovrebbe essere esposto come femmina e questo è un programma della Chiesa romana. E dove noi andiamo nel Salmo 2, verso 7. Tu sei il mio figliolo, oggi io ti ho generato. Dio è Dio. Benedetto sia il suo meraviglioso nome. E diceva insieme al fratello Joachim, il Dio di Israele, che ha rivelato se stesso in Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore, Egli è diventato nostro Padre tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è il primogenito in mezzo a molti fratelli. Fratelli e sorelle, noi siamo stati generati dallo stesso Spirito, come il Figlio di Dio è stato generato. Noi siamo pienamente figli e figlie di Dio, nati di nuovo ad una vivente speranza. E aspettiamo soltanto il mutamento dei nostri corpi. E dopo noi saremo come Lui. Primo Giovanni, capitolo 3, dal verso 1 al verso 3. Poiché noi lo vedremo come Egli è. Affinché la misura del peccato sia piena e la seduzione sia completa, noi abbiamo qui, nella rivista Idea Spectrum, questo articolo. Gli evangelici ora faranno il segno della croce. Anche là, facendo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per ogni lettore della Bibbia è naturalmente chiaro che una simile formula non è mai stata usata, mai, mai è stata usata nella Bibbia. E noi lo scriveremo di nuovo, lo metterò per iscritto, che l'originale formulazione, come è scritto in Matteo capitolo 28, è stato detto: andate in tutto il mondo e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel mio nome. Voi potete leggere tutta la storia della Chiesa, specialmente il Nuovo Testamento in greco, da Nestle, come scritto lì nelle note a piedi pagina, come erano le parole nell'originale. Ma in quel tempo, dove i greci, dove la religione ellenistica entrò con tutti gli idoli, dei e dee, entrando nel cristianesimo, allora venne fuori la dottrina della Trinità. Pensate un po' a questa bestemmia, che Dio è tre, che Dio esiste in tre sin dall'eternità. Sebbene la Bibbia dice 6700 volte e testimonia che Dio è uno ed accanto a Lui non c'è alcun altro. E continuamente leggiamo nella Sacra Scrittura che Dio ha detto: io giuro per me stesso. Egli non ha uno alla destra e uno alla sinistra per il quale potrebbe giurare. Egli giurò per se stesso. Noi crediamo quello che ha detto il Dio di Israele. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno. In tutto l'Antico Testamento Egli ha rivelato se stesso. E se il nemico fuorvia le persone, quello è iniziato con l'interpretazione di Genesi capitolo 1, verso 1. Lì c'è la parola scritta Elohim. E complessivamente 31 volte nel primo capitolo, e la parola Elohim ha realmente entrambi i significati, singolare e plurale. Singolare per quanto concerne la persona, plurale per quanto concerne tutti i compiti che Dio doveva adempiere. L'unico Dio è naturalmente tutto in tutti. Egli è creatore, giudice, redentore, re. Egli è tutto in tutti. Dunque, la parola Elohim è naturalmente meravigliosa, singolare e plurale. Singolare in riferimento a Dio, plurale in riferimento a tutto quello che Dio è e come Egli rivela e manifesta se stesso. In primo luogo come creatore, dopo come sostentatore, come salvatore, come re, come giudice. Ma l'umanità deve riempire la misura del peccato. E noi siamo così riconoscenti a Dio che Egli ha mandato il fratello Branham. Nella nuova edizione della rivista ACP, una pubblicazione cristiana, ho messo là un annuncio. Mi è stato permesso di mettere un annuncio, vale a dire con la fotografia del fratello Branham e con una riunione nell'anno 1948, quando più di 20.000 persone erano già radunate a Seattle, Washington, per ascoltare questo uomo di Dio. E il testo è questo: indietro alla Chiesa primitiva. Questo è il titolo. E dopo viene il testo. quando il mondo non sapeva nulla di Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne ed altri evangelisti, migliaia di persone sperimentarono tramite il ministero di William Branham 1909-1965, sperimentarono la loro conversione e la loro guarigione. Il secondo passaggio dice: egli proclamava senza alcun compromesso la pura dottrina basilare in merito alla deità, battesimo, cena del Signore e così via, come gli apostoli facevano all'inizio, come ci è stato lasciato nella Bibbia. Dio confermava il suo incarico tramite straordinari segni e prodigi, facendo una breccia per il più grande risveglio di guarigione di ogni tempo. Il passo successivo è stato l'inizio di un rinnovamento spirituale che ora, così vicino al ritorno di Gesù Cristo, nella pratica e nella dottrina, ci guida indietro alla Chiesa primitiva, veramente vicino al suo compimento. E dopo, giusto una riga qui, se vorreste saperne di più, per favore rivolgetevi a noi. E questa rivista va nelle mani del cancelliere, va nelle mani di migliaia di persone di alto rango nel nostro paese. Noi non vogliamo mettere il lume sotto il moggio, ma vogliamo metterlo sul candelabro. Questo paese saprà che Dio in quest'epoca profetica ha mandato un vero profeta che ci ha ricondotti indietro alla vera parola, e per questo noi siamo veramente riconoscenti a Dio. Dopo abbiamo, lo scorso lunedì 19 maggio, qui nel nostro giornale di Krefeld, abbiamo realmente uno strano articolo sul giornale. Qui è scritto, io lo leggo: non si adatta a questo soggetto di oggi, ma si adatta a Genesi capitolo 3. Si adatta a Genesi capitolo 3. Sudafrica. Tre bambini hanno due padri. Giornale della Germania occidentale, lunedì 19 maggio 2008. Sudafrica. Tre bambini hanno due padri. Johannesburg. La Corte del Sudafrica ha deciso che i tre bambini hanno due padri diversi. Secondo l'articolo del giornale, questo padre deve pagare solo per uno dei bambini, poiché l'autista di taxi di Città del Capo, già alla nascita, aveva visto che uno dei bambini sembrava diverso. La causa è stata una strana variante. È accaduto solo perché la donna, nell'arco di 24 ore, ha avuto rapporti con due uomini diversi. Sì. E tutti noi sappiamo cosa è accaduto nel giardino dell'Eden. Lì il fratello Branham ha detto realmente che a mezzogiorno accadde quello e nel pomeriggio accadde quello. E dopo nacquero due fratelli.
so haben wir eigentlich heute nur noch die Bestätigung.
Ed è scritto che dopo ella ha continuato a partorire e poi abbiamo la conferma come è scritto sul giornale. Ora, brevemente, e dopo verremo nella nostra parola di salvezza. Una domanda. Quanti credono che tutti noi siamo nati nel peccato originale? Come disse Davide nel Salmo 51. Vale a dire nel verso che è scritto prima, Salmo 51, qui è scritto nel verso 7, Salmo 51, verso 7. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. E dopo viene il grido dell'anima, dopo viene la preghiera che sale fino al trono di Dio. Lavami e sarò più bianco della neve. Purificami con isopo e sarò puro. O Dio, crea in me un cuore puro. E così via. Tutti noi siamo nati nel peccato, separati da Dio, senza speranza in questo mondo. E perciò dobbiamo nascere di nuovo. Perché ciò che è nato dalla carne è carne. E carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. E quello che è nato dallo Spirito è Spirito. E perciò il nostro Signore dice: non vi meravigliate che vi ho detto che dovete nascere di nuovo. Dunque, noi l'abbiamo compreso. Tramite la caduta, tutti noi siamo stati trascinati e nati nel peccato. E perciò Dio ha dovuto fare un nuovo inizio tramite generazione, tramite lo Spirito, per riportarci indietro nella nostra posizione originale come figli e figlie di Dio, per restaurarci. Questo realmente appartiene alla proclamazione del Vangelo. Dopo abbiamo qualcosa di veramente straordinario dal fratello Branham. Io lo leggo ora, in merito alla fondazione dello Stato di Israele. E quello che il fratello Branham ha sperimentato al riguardo, dal 6 maggio 1946, la transizione fino al 7 maggio, già nel 1946, le Nazioni Unite a Los Angeles decisero che dovevano esistere due stati, uno Stato di Israele e uno Stato palestinese. E il fratello Branham dice qui, brevemente, egli dice quello che è accaduto il 6 maggio 1946, quando la bandiera di Israele per la prima volta fu di nuovo issata sopra Gerusalemme. E dopo voi sapete che dal 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore mi apparve e come egli mi ha comandato e mandato per portare questo risveglio. E dopo gli dice un risveglio che Dio ha ordinato. E dopo egli ritorna di nuovo indietro sul soggetto di Gerusalemme. Il 6 e 7 maggio 1946. Fratelli e sorelle, preziosi amici, noi viviamo nei giorni della Bibbia e abbiamo l'orientamento divino di Dio e l'insegnamento della parola. Ed io credo specialmente i fratelli che naturalmente conoscono la storia della Chiesa, Loro sanno naturalmente chi e cosa è stato scritto. Persino in merito al Terzo Reich, in merito all'Olocausto, più di 4.000 libri sono stati scritti. E se io dico qui umilmente che la cortina nessuno l'aveva tirata per guardare a ciò biblicamente, chi ha la responsabilità per quello e chi Dio giudicherà, fratelli e sorelle, si può essere davvero intelligenti, si può conoscere la storia della Chiesa, si può avere una conoscenza generale, ciò non sarà d'aiuto. Senza la parola di Dio, senza la rivelazione dello Spirito Santo, noi non possiamo piazzare nulla in modo appropriato, proprio l'opposto, proprio il contrario. Noi passiamo accanto come hanno già fatto tutti gli altri prima di noi. Lasciate che oggi ringraziamo Dio coscienziosamente che c'è stato un 7 maggio 1946 e la sera di questo 7 maggio, quando il fratello Branham era in preghiera a Green's Mill e mentre aveva la Bibbia sul suo petto, mentre leggeva, e all'improvviso la luce soprannaturale entrò nella sua stanza e l'angelo del Signore passò in questa luce e il fratello Branham saltò in aria, era tremante, e l'angelo del Signore disse: non temere, sono mandato dalla presenza di Dio per darti il tuo incarico. E dopo, nei dettagli, gli spiegò come sarebbe stato il ministero nella prima, nella seconda e nella terza fase. Fratelli e sorelle, deve essere detto continuamente. Sebbene le persone ridono di noi, deve essere ripetuto continuamente. Noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate. Non corriamo dietro a un uomo che all'improvviso vede se stesso come qualcosa di speciale. No, tramite la rivelazione di quello che è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chi vorrebbe negarlo? Chi vorrebbe toglierlo via dalla Bibbia? E se qualcuno vorrebbe dire: questo è scritto nell'Antico Testamento, eppure è scritto nel Nuovo Testamento. Matteo, capitolo 17, verso 11. Certo, Elia deve venire e restaurare tutte le cose. Nella stessa maniera, in Marco capitolo 9, verso 12, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma ecco il punto. Solo gli eletti di Dio, che sono predestinati a vita eterna, che sono predestinati ad avere parte nella prima risurrezione, a partecipare al rapimento, a partecipare alla cena delle nozze, soltanto loro sono quelli che possono credere come dice la Scrittura. E dopo arriviamo a quello che abbiamo visto la sera scorsa dalle citazioni del fratello Branham. La perfetta parola contiene le perfette promesse e chiunque le crede giunge alla perfetta fede, vale a dire la fede che viene dalla Scrittura e che ci guida indietro alla Scrittura e che ci rivela Dio e il suo piano. anche riguardo a questo molte cose potrebbero essere dette. Io ho tre versi che vorrei leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, per avere davanti a noi la nostra parola di salvezza. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, noi leggiamo dal verso 30 al verso 32. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Fintanto che la verità divina della parola ci viene rivelata dallo Spirito Santo, allora saremo portati fuori da ogni interpretazione, tirati fuori, direttamente tirati fuori da ciò. Dopo, tutte le interpretazioni perdono il loro valore e noi ci umiliamo sotto la potente mano di Dio. Fratelli e sorelle, guardate semplicemente qui ora. Tutti noi veniamo da varie chiese, da varie nazioni, con varie dottrine, con un passato diverso nella nostra vita personale, anche nella nostra vita spirituale. A chi Dio darà ragione? Non dovremmo inchinarci davanti a Lui? Non dovremmo ricevere lo stesso insegnamento divino affinché possa essere adempiuto e tutti saranno ammaestrati da Dio? E questo insegnamento non è in alcuna chiesa, in nessuna organizzazione, ma il Signore Dio ammaestra il suo popolo. E tutti noi sappiamo che prima che il nostro Signore, prima che Egli incaricasse i Suoi discepoli, gli Apostoli, di andare in tutto il mondo a predicare e insegnare, Egli li ammaestrò per 40 giorni. Prima che qualcuno possa ammaestrare altri, Egli stesso deve essere ammaestrato da Dio. E questo accade solo tramite rivelazione. Così Dio ha mandato i Suoi servitori e profeti. Ora, siate sinceri. A cosa ci servirebbe oggi se sapessimo quello che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento e dopo all'inizio del Nuovo Testamento? Che profitto ne avremmo di sapere come Egli adempie le promesse se oggi non conoscessimo, ed io dico oggi, se non conoscessimo quello che Dio ha promesso per noi, quello che c'è oggi nel piano di salvezza del nostro Dio, quello che è ordinato per questo tempo da Dio, che genere di promesse, che genere di messaggio. In questo momento decisivo della storia dell'umanità, cosa Dio ha promesso nella Sua parola? Cosa fa Egli ora in conclusione? Cosa fa Egli ora nella Chiesa prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore? E questa è la grazia di cui abbiamo cantato nelle sette strofe del cantico. E dopo pensiamo alla parola in Esodo capitolo 33. Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. dalla sua pienezza, Giovanni capitolo 1, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Grazia di riconoscere che non sappiamo nulla, grazia di riconoscere che tutte le interpretazioni umane hanno condotto nell'errore, grazia di riconoscere che questa è l'ora della verità. E con questo una grande responsabilità è venuta sopra di noi. Non l'abbiamo voluto noi. Dio ci ha messo in questo affinché alla fine del tempo della grazia la gloria di Dio brilli ancora una volta sul volto di Gesù Cristo, affinché ancora una volta le verità bibliche siano predicate in tale maniera come erano predicate al principio. Dunque, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Possa Dio scrivere questo verso nei nostri cuori. Quanto è importante dimorare nella parola. Dimorare nella parola. Poiché questa è l'affermazione del nostro Signore: se dimorate nella mia parola. Avete pregato ora? Caro Signore, concedimelo che io possa dimorare nella tua parola. E dopo noi leggiamo nel verso 43, qui c'è una conversazione con gli scribi. Continuamente c'erano lotte con tutti quelli che si opponevano al nostro Signore. Invece di rimanere in silenzio, avevano abbastanza tempo per parlare. Ora era giunto il momento in cui tutti gli scribi, in cui tutti i farisei e i sadducei dovevano rimanere in silenzio. Per secoli avevano parlato e parlato e fuorviato la gente. Ed ora continuavano a farlo. Dove il Signore dice, nel verso 43, in Giovanni capitolo 8, perché non comprendete il mio parlare? Sì, la stessa domanda può essere fatta oggi a tutti i predicatori, a tutti i pastori. Non sono io a chiedere questo, il Signore lo chiede. Perché non comprendete il mio parlare? E dopo viene naturalmente la risposta. Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Persino non in grado di ascoltare. Questo è il grande problema anche nel nostro tempo. Quale predicatore vuole ascoltare? Ognuno di loro probabilmente conosce di meglio. Non hanno bisogno di alcun insegnamento. Non devono ascoltare. Ogni cosa si ripete nel nostro tempo. Dopo, nel verso 45, a me, perché io dico la verità, voi non credete. Noi vediamo e riconosciamo che la fede è un dono di Dio, e riconosciamo che la fede viene dalla predicazione della parola e ci mette in contatto con Dio, e la fede guida nella rivelazione della parola. Leggiamo pure i versi 46 e 47. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Se dico la verità, perché non mi credete? Dopo abbiamo il verso 47, indirizzato a noi, che ascoltiamo la parola vivente, la vera parola, e la crediamo. Verso 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Questo è un gruppo. E dopo il secondo gruppo. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. E dopo inizia il grande problema. Continuamente nuove dispute con gli scribi e i farisei che vivevano secondo le loro convinzioni e pensavano di servire Dio, ed ogni cosa era una forma, era diventata una tradizione, e Dio non è in alcuna tradizione morta. Dio non è nelle tradizioni, Dio è un Dio vivente, ed Egli si rivela a noi come il nostro Signore si è rivelato dopo la sua risurrezione. Continuamente Egli si rivelava. Fratelli e sorelle, in relazione a quello che abbiamo letto la sera scorsa, giusto ancora alcuni pensieri dalla parola di Dio. Naturalmente abbiamo letto da Isaia capitolo 28, abbiamo letto i versi 15, 16 e 17. Dopo non abbiamo letto il verso 21, e questo voglio farlo adesso. Isaia capitolo 28, verso 21. Poiché il Signore sorgerà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per fare la sua opera, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Capitolo 29, verso 6. Isaia, capitolo 29, verso 6. Sarai visitata dal Signore degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori, con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. Con questo noi andiamo in Esodo. Esodo, capitolo 9, qui ci viene descritto quello che è accaduto quando Dio condusse fuori il popolo di Israele, fuori dalla schiavitù, e li liberò. È elencato sotto la settima piaga che ebbe luogo al tempo di Mosè, e il Signore Dio disse: lascia andare il mio popolo affinché possa servirmi. Esodo capitolo 9, verso 13. E dopo leggiamo i versi 17 e 18. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. La settima piaga fu la piaga della grandine, come abbiamo letto ieri in Isaia capitolo 28. che la grandine avrebbe distrutto i rifugi di menzogna. Leggiamolo ancora una volta nei versi 22 e 23. Io leggo il verso 23 in Esodo capitolo 9. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Ed ora viene il miracolo della protezione del popolo di Israele quando erano radunati a Goshen, verso 26, Esodo capitolo 26, verso 9. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine. Alleluia! Grazie, grazie al nostro Dio. Dio decide sulle nuvole, Dio decide su tutta la natura, Egli decide ciò che deve fare. Ora andiamo in Giosuè, capitolo 10. Giosuè, capitolo 10. Qui leggiamo la seconda parte del verso 11. Giosuè, capitolo 10. La seconda parte del verso 11. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Tutte e due le volte, in Esodo sotto Mosè e quando entrarono sotto Giosuè, il giudizio di Dio ebbe luogo e la grandine fece ciò. Ed ora veniamo al verso 12 e al verso 13. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli amorrei in mano ai figli di Israele. Ci fu un giorno in cui furono dati loro i cinque re amorrei e il Signore diede la vittoria al suo popolo per mezzo della sua grazia. E questo fu il giorno in cui Giosuè parlò. Verso 12, la seconda parte. E disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle d'Aialon. E chi continua a leggere nel verso 13, e il sole si fermò, e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Fratelli e sorelle, noi potremmo leggere ogni cosa. L'intero giorno era passato, il sole stava per tramontare e la luna era già sorta e la vittoria non era ancora qui. Come ora, Giosuè era in distretta. Senza la vittoria non si può ritornare dalla battaglia. Ed ecco che egli alzò lo sguardo a Dio e proferì la parola: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle d'Aialon. E il Signore ascoltò. Egli lo fece. E come è scritto nel verso 14, e mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo. perché il Signore combatteva per Israele.
Giosuè
era in possesso della promessa, in possesso dell'arca del patto. Il contratto divino, il patto naturalmente era stato fatto e la parola era nell'arca, la perfetta parola, la vera parola per questo tempo. E Giosuè, basato sulla perfetta parola che era uscita dalla bocca di Dio, egli agì sulla perfetta fede. Fratelli e sorelle, che ne è oggi con noi? Noi abbiamo udito la parola del patto, la vera e pura parola di Dio che rimane in eterno. E questa parola ha operato una fede perfetta, ha operato in noi una perfetta fiducia verso Dio. Naturalmente non la fede nella mia o nella vostra conoscenza o in quello che possiamo fare, ma la fede che Dio è con noi e che Egli conferma la Sua parola. E questo non dovrebbe essere difficile per noi. Ora, velocemente, i brani dal libro dell'Apocalisse per avere davanti a noi che ciò accade nel tempo in cui i due testimoni avranno il loro ministero. Io sono così riconoscente per la parola ed anche riconoscente per il piazzamento degli avvenimenti del tempo della fine, come ci sono stati lasciati nella parola della profezia nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Apocalisse, capitolo 8, verso 7. Qui abbiamo Apocalisse, capitolo 8, davanti a noi. Apocalisse, capitolo 8, verso 1. Il silenzio nel cielo di circa mezz'ora all'apertura del settimo suggello. E dopo viene il contenuto di quello che è rivelato in questo settimo suggello, nel verso 2, e dopo veniamo al verso 7. Poi vide i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E dopo ha già luogo la prima tromba. Apocalisse, capitolo 8, verso 7. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Tutti voi potete leggere quello che accadrà dopo, come testimoniato nella Bibbia. E come ho detto la sera scorsa, quello che è accaduto venerdì scorso, la mattina di buon'ora, all'incirca alle 6:05, sino a pochi minuti dopo le 6, all'improvviso si è fatto buio e dopo è caduta la grandine. Noi abbiamo fatto qualche foto qui. Qui potete vedere i chicchi di grandine, grandi come uova di gallina, così grandi. E realmente i nostri due tetti sono stati spazzati via e danneggiati, distrutti completamente. E qui abbiamo di nuovo una veduta completa di quello che è accaduto in circa 7 minuti, quello che è caduto dal cielo in circa 7 minuti. Abbiamo messo qualche foto nella bacheca all'entrata. È stato realmente straordinario. La mia domanda è: perché abbiamo ciò in questo luogo proprio ora. E mai prima in tutti gli anni precedenti. Non l'avevamo mai sperimentato. Fino ad ora tutti noi avevamo sentito soltanto nei notiziari, abbiamo sentito quello che è accaduto in Cina con il terremoto, abbiamo sentito quello che è accaduto in Myanmar, che 78.000 persone sono state uccise. Tutti noi abbiamo sentito in merito alle catastrofi naturali. Più di 100 tornado hanno spazzato negli Stati Uniti e non è rimasto altro che distruzione. Ed ora noi in questo luogo, sono realmente riconoscente, e naturalmente l'ora in cui mi alzo alle 6:05 è proprio in quel momento. Ho messo giusto la mia giacca da camera, sono andato sul balcone ed ho osservato quello che accadeva davanti ai miei occhi e già ricordavo quello che accadrà. Ed oggi noi guardiamo a quello che accadde al tempo di Mosè, nel tempo di Giosuè, e in seguito quello che accadrà nel periodo di tempo dopo il rapimento, quando gli angeli con le sette trombe e naturalmente anche gli angeli con le sette coppe, quando i giudizi saranno riversati su questa terra. Leggiamo ancora una volta il verso 7 in Apocalisse capitolo 8. Il primo angelo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. In Apocalisse capitolo 11 abbiamo il ministero dei due testimoni. Nel verso 1 ci viene descritto e nel verso 15 noi leggiamo in Apocalisse capitolo 11, vale a dire dopo il verso 12, che i due profeti, dopo che avranno terminato il loro ministero, quando saranno presi su in una nuvola nel cielo. E dopo viene il verso 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ed ora, per farla breve, tutti voi potete leggere quello che è scritto nei versi 16 e 17. Leggiamo il verso 17. Qui c'è la preghiera di ringraziamento. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. E dopo ci viene detto che le nazioni si sono adirate. E pensate un po'. Nel verso 19 è scritto: allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Noi vediamo quello che accadde nel tempo di Mosè, nel tempo di Giosuè, quello che accadde già prima con Israele, oppure quello che accadde per Israele, questo accadrà di nuovo quando il momento giungerà per loro. Ora, giusto una parola affinché ognuno sappia dove appartiene. Apocalisse, capitolo 16, dal verso 17 al verso 21. Io leggo soltanto il verso 17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. Qui è scritta la stessa parola come è scritto nel Vangelo di Giovanni: è compiuto, è compiuto, è fatto, è compiuto. Verso 18: e ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Noi potremmo continuare a leggere, ma siamo in dovere verso Dio e verso di voi di leggere due brani nel Nuovo Testamento, poiché, come abbiamo detto la sera scorsa, senza riguardo a quello di quale soggetto parliamo, tutti i soggetti sono biblici. Tutti i soggetti sono biblici, ma non tutti i soggetti hanno come punto centrale la chiamata fuori e la preparazione e il compimento della Chiesa. Complessivamente, tutto ciò che accade nel tempo della fine è illuminato. E così, naturalmente, noi abbiamo descritto questo nella parola della profezia, quello che è stato promesso alla Chiesa. 2 Corinzi, capitolo 11, verso 2. Qui Paolo ha una sola cosa davanti agli occhi: non il giorno del Signore, non il giudizio, ma la sposa dell'agnello che egli voleva presentare a Cristo come una casta vergine. Due Corinzi, capitolo 11, versi 2 e 3. Ben noto a tutti noi. Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio. Fratelli e sorelle, preziosi amici, se noi a volte qui di fronte parliamo un po' a voce alta, allora a motivo della gelosia divina, perché vogliamo che ognuno che sia stato chiamato fuori da Dio, che è stato guidato fuori, che non cada di nuovo nell'errore, nell'interpretazione. E noi siamo gelosi riguardo a questo. Non la nostra propria gelosia, ma, come è scritto qui, con la gelosia divina. Geloso di voi con la gelosia divina. Potete comprendere questo? Con questa responsabilità che è collegata alla proclamazione dell'ultimo e finale messaggio, io sono geloso di voi della gelosia divina, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo affinché possa presentarvi come una casta vergine a Cristo. Nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, il Signore Dio dice: io ti attirerò a me in giustizia e bontà.
Hier wird das Liebesverhältnis
Qui è mostrata la relazione d'amore fra lo sposo e la sposa. E in Matteo capitolo 25 è naturalmente scritto: ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. E Paolo scrive: io vi ho fidanzati a Cristo come una casta vergine e voglio che siate presentati a Lui senza essere sedotti dal serpente, come Eva fu sedotta tramite la sua astuzia. Verso 3, seconda parte: così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Per favore, vegliate sulle vostre anime e chiederemo a Dio di vegliare su tutti noi a motivo delle sue sante parole che abbiamo ascoltato e che crediamo. E dopo ci viene detto nel verso 4: infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, fratelli e sorelle, dico questo con dolore, ed alcuni hanno già scoperto che ho perso peso, ma vi dico, anche la condizione in mezzo ai credenti che si riferiscono al messaggio e al messaggero fa gridare realmente al cielo. Tutti interpretano come vogliono e camminano nelle loro proprie vie e tutti disprezzano la parola di Dio ed essi affermano che soltanto il profeta conosceva la parola e che Dio l'ha rivelata solo a lui. E tramite questo abbiamo già il risultato della parola nei sermoni del fratello Branham. Ciò suona bene, sì, ma per la nostra comprensione della scrittura che il Signore ci ha dato, accade ciò che segue. Dio ha mandato il suo profeta, ma il collegamento era come allora con Paolo. Il collegamento non era con Paolo. Paolo non disse: io ho l'incarico, vi ho fidanzati a me. No, ma io vi ho presentati a Cristo. Vi ho fidanzati a Cristo. Voi non siete miei, siete la sua proprietà. La stessa cosa si applica pure al messaggio e al messaggero. Dio non ci ha collegati con William Branham. Dio ci ha collegati con se stesso tramite la parola e lo Spirito, per mezzo della sua grazia. William Branham era naturalmente un uomo come noi. Un uomo come me e come voi. La parola che Dio gli ha rivelato è diventata preziosa per noi. E come abbiamo detto molte volte, ogni sermone che egli ha predicato è venuto dalla parola e ci ha ricondotti alla parola. Dite amen a questo. Ogni sermone ci ha ricondotti a Dio e alla parola di Dio. Ora, giusto in Efesini, una parola ben conosciuta nel capitolo 4. Efesini, capitolo 4, dal verso 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Un'alta vocazione, un'alta vocazione, ci è stata indirizzata un'alta vocazione divina per essere un giorno simili al nostro Signore e Redentore. Verso 2, con ogni mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Vogliamo essere d'accordo con questo, con un amen? Che in umiltà, con mansuetudine e pazienza, sopportandoci gli uni gli altri con amore, come Dio ci ha ricevuti in Cristo, così noi vogliamo riceverci gli uni gli altri. E dopo, nel verso 3, si tratta dell'unità, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Il nemico provoca inimicizia, reca inquietudine, egli porta divisioni e, come ha scritto Paolo, io sono geloso di voi con la gelosia di Dio. Così è scritto qui. Che dovremmo sforzarci di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Dove viene il riassunto? Nei versi 4 e 5. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Anche oggi, in mezzo a noi, questa parola noi la riceviamo personalmente. Credo di aver udito ora un amen dal fratello Holveti dalla Finlandia. Sì, noi siamo radunati qui da ogni continente e dopo anche collegati con tutti quelli che ora sono in linea. Posso ognuno che appartiene al corpo del Signore, ognuno che appartiene alla sposa, possa prestare ascolto alla voce dello sposo. E come nel naturale uno sposo che trova una sposa, lui confida in lei e lei confida in lui, ed entrambi aspettano che il fidanzamento giunga alla fine e possa avere luogo il matrimonio. Così noi leggiamo in Apocalisse capitolo 19: sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino. Se oggi dovessero esserci in mezzo a noi fratelli e sorelle che vogliono consacrare la loro vita a Dio e che sono pronti a fare pure il secondo passo, vale a dire il battesimo, farsi battezzare, come è scritto, come è stato detto nel primo sermone, e questo sermone è valido fino all'ultimo sermone: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Il battesimo conferma il perdono dei peccati. Il perdono è tramite il sangue dell'agnello. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento il perdono viene sempre attraverso il sangue, anche nel tempo di Mosè. Ed è scritto: questo è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per molti. Il perdono, la riconciliazione, la grazia e la salvezza avvengono tramite il sangue dell'agnello in cui c'era la vita divina e ci è stato dato per grazia. Il battesimo è un passo di fede e di ubbidienza che prova che siamo diventati credenti. Secondo le scritture, Marco capitolo 16, verso 16, chi crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Tutti quelli che venivano alla fede, tutti quelli che credevano nella Chiesa primitiva, tutti quelli che diventavano credenti, tutti quelli che ricevevano il perdono dei loro peccati e confessavano Gesù Cristo come loro personale salvatore, essi erano battezzati. La stessa cosa si applica oggi, è valida oggi in mezzo a noi e dappertutto. Tutti quelli che ricevono per fede Gesù Cristo come loro personale salvatore dovrebbero fare il passo del battesimo, poiché tramite questo alla fede è aggiunta l'ubbidienza. E allora la fede e l'ubbidienza appartengono insieme, come prima incredulità e disubbidienza appartenevano pure insieme. È semplicemente la prova che coloro che sono stati crocifissi con Cristo e sono morti con Lui non vivono più per se stessi, non decidono più da se stessi, ma hanno consacrato la loro vita a Dio, che ha deciso per loro affinché diventassero credenti e fossero battezzati. Dunque, possa il Signore Dio benedire la Sua parola che noi abbiamo ascoltato e osservato in questo fine settimana, sia per quanto concerne Israele e tutti gli altri adempimenti delle profezie della Bibbia, sia per quanto riguarda la Chiesa, per quel che concerne la fede, l'ubbidienza, l'insegnamento, ogni cosa. Noi riceviamo ogni cosa come Dio ce l'ha rivelato per grazia. Per favore, comprendetelo. Io sono geloso e noi come fratelli, come tutti i fratelli qui che predicano la parola, noi siamo gelosi di voi con la gelosia di Dio. E noi vogliamo che insieme possiamo vedere la gloria di Dio. Ed io credo che Dio ci ha chiamato fuori, ci ha condotti fuori in conformità alla Sua parola e alla Sua volontà. E continua a portarci avanti, affinché proprio alla fine la sposa e lo sposo saranno di un solo cuore, uniti cuore a cuore, riposando nel cuore di Dio. Oggi noi diciamo a Dio grazie, grazie per il suo parlare, per il suo operare, per il suo movimento. Ora io ho una domanda. Ha Dio aperto il nostro intendimento per la scrittura, per la parola della profezia? Dite amen. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo insieme: così qual sono. E dopo pregheremo per tutti quelli che vogliono essere battezzati. Posso chiedere che tutti quelli che vogliono essere battezzati vengano ora qui di fronte, venite qui di fronte e noi cantiamo questo coro ancora una volta. Amen. Amen. Siamo veramente riconoscenti a Dio che voi ora ascoltate, anche se parlate una lingua diversa. Voi ascoltate la parola di Dio nella vostra lingua. È stato così il giorno di Pentecoste con l'effusione dello Spirito Santo. Tutti ascoltarono nella propria lingua la proclamazione delle grandi opere del nostro Dio. Per voi che siete venuti dalla Grecia, voi che una volta eravate in Russia, per voi siamo riconoscenti in modo particolare. Riconoscenti in modo particolare. Dio si è preso cura anche che la cortina di ferro non è più qui. Anche se è dovuto accadere in modo politico, tuttavia, noi possiamo usare il tempo, anche le frontiere aperte e le porte aperte, possiamo usarli per predicare la parola. E quando penso che abbiamo trasmissioni in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, negli Stati Uniti ed anche in Kazakhstan, Almaty, e che ci sono persone che scrivono continuamente lettere perché ascoltano i sermoni, essi rimangono toccati ed oggi voi siete qui. Oggi voi siete qui. Sì. Noi siamo felici per voi. Sì, siamo felici con tutto il nostro cuore. Ci rallegriamo insieme a voi. Sì, possa il Signore benedire tutti quelli che sono venuti qui di fronte. 2, 4, 10 che saranno battezzati. Oggi il desiderio è stato espresso che dopo i battesimi pregheremo di nuovo per tutti quelli che lo desiderano e questo lo faremo dopo i battesimi. Sì, dopo venite in ufficio e pregheremo per tutti quelli che dopo il battesimo bramano che siano imposte le mani su di loro e che si preghi per loro. Queste sono persone che hanno letto Atti capitolo 8, sì, sì. E dove è venuta la fede? Dalla predicazione che troviamo là. E in questo luogo siamo pronti a fare tutto ciò che è testimoniato nel libro degli Atti. e Dio dà la sua benedizione a ciò. Dopo che sarete stati battezzati e che avrete mangiato, potremo radunarci qui pregando qui. Forse ci sono altri che vogliono partecipare a questa preghiera. Ora chiediamo al fratello Smith di venire. Il fratello Smith è naturalmente l'uomo che Dio ha benedetto. E comunque il fratello Rus, la famiglia Rus, manda i saluti a tutti voi. Il fratello Smith ed io lo abbiamo visitato. Abbiamo trovato il fratello Rus in buona salute. Tuttavia, egli ha ancora problemi per camminare. Noi non abbandoniamo le speranze nella fede. Rimaniamo fermi con la fede, perché con Dio ogni cosa è possibile. Consacri la tua vita al Signore, preziosa sorella. Parli tedesco? Accanto a te? Sì? Parli tedesco? Francese? Comprendi il tedesco? Un po'? Non è sufficiente. In ogni caso, tu consacri la tua vita al Signore, sorella, pure tu. Quale lingua parli? Prego? Francese? Rumeno? Sì. Dov'è il traduttore? Avvicinati un po', è molto importante. Grazie. È proprio necessario che tutti quelli che vengono battezzati comprendano precisamente cosa viene detto, comprendano precisamente di cosa si tratta. Oggi voi fate un patto con Dio. Confermate da parte vostra che avete fatto un patto di buona coscienza con Dio, come è scritto in Pietro. Oggi voi confermate tramite il battesimo che ricevete Cristo, il nostro Redentore e Salvatore, che siete morti con Lui e non vivete più per voi stessi, ma la volontà di Dio ha luogo attraverso la vostra vita. E potete dire, come Paolo ha detto in Galati capitolo 2, verso 19, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Andate oggi nella perfetta fede per il battesimo, essendo morti con Cristo, essendo riconciliati con Dio, diventando proprietà di Dio, e dopo facendo un patto di buona coscienza. Non vi preoccupate riguardo al futuro. Dio conosce il futuro. Egli ha preso la responsabilità per voi. Credete in Lui, confidate in Lui, ed Egli lo porterà a compimento. Ora, il fratello Smith dirà alcune parole, dopo pregherà per coloro che devono essere battezzati, e poi pregheremo di nuovo insieme. Cosa dovrebbe essere detto ancora? Ogni cosa è già stata detta. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è di credere. Non giusto come dice il mondo, tu credi in Dio, ma come dice il Signore, abbiate fede in me. Vale a dire, abbiate fede in Dio e la sua parola, e dopo ogni cosa avrà luogo. Ora, io sono pure felice al riguardo che Dio ha fatto grazia, che Egli ha aperto l'ex cortina di ferro. Altri vorrebbero essere qui oggi, ma non è sempre possibile che tutti vengano. Molte cose accadono, si tratta di tutto il mondo. Possa Dio benedire tutti. tutti quelli che guardano e ascoltano. Possa Dio accordarlo per mezzo della sua grazia, possa Egli dare potenza e forza per essere pronti in quel glorioso giorno quando Egli ritornerà. Possa il Signore benedirci tutti dalle ricchezze della sua grazia. Chiniamo ora i nostri capi. Preghiamo il nostro Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà. Ti ringraziamo, Signore, che la tua ricompensa è grande. Ti ringraziamo che la tua morte, la risurrezione, non è stata vana, ma è stata sperimentata da queste persone qui. Dona grazia, o Signore, come è stato detto, tutti quelli che vogliono testimoniare qui di fare un patto di buona coscienza con te, camminando con te, dona loro ciò, ma anche a noi dona grazia che ci ricordiamo sempre che anche noi abbiamo testimoniato ciò. Lasciaci essere una unità in te. Facci essere uno. Uniscici insieme. Ti ringrazio per tutto il tuo amore. Per favore, Signore Gesù, benedici ognuno che deve essere battezzato, in particolare quelli che sono lontani, che non possono essere qui. Per favore, Signore, prenditi cura di loro tramite la tua parola e il tuo spirito, Signore. Ti ringrazio per questo. Amen. Cantiamo il coro. Oh, l'amore di Dio. Ora ringrazieremo insieme, come è scritto in Romani capitolo 16 e come è scritto in Atti capitolo 4, essi alzarono le loro voci di pari consentimento e ringraziarono Dio. Come abbiamo cantato insieme, così possiamo anche ringraziare insieme. Ogni cosa ha il suo posto. La preghiera personale, la preghiera comune, il silenzio ha il suo posto. Talvolta poi può diventare forte. Non siamo sempre come in un cimitero. Talvolta siamo in uno stato d'animo di risurrezione. Egli non è qui, Egli è risorto. Egli è vivente. La tomba è vuota e noi possiamo vivere con Lui. Se noi non diciamo grazie a Dio, allora chi lo farà? Se noi che testimoniamo di avere ricevuto la rivelazione della parola, la rivelazione di Gesù Cristo per mezzo della sua grazia, cercate oggi una chiesa che è d'accordo con Apocalisse capitolo 19, dove dice: lo spirito della profezia è la testimonianza di Gesù Cristo. Cercatela, fratelli e sorelle. Forse saremo consapevoli di ciò solo nell'eternità. Che genere di privilegio Dio ci ha dato di ricevere la sua parola rivelata fresca dal suo trono. Dio sia ringraziato. Alziamo le nostre voci ora. Non deve essere così forte, ma comunque possiamo farlo insieme. Caro Signore, Dio sempre fedele, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Il tempo della fine è qui. La tua venuta è vicina. L'arca del patto è aperta. La tua parola è rivelata. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Abbi la tua propria via con il tuo popolo e benedici in ogni popolo, lingua e nazione. Abbi la tua propria via con ognuno di noi, a te, onnipotente Dio. Noi diciamo grazie anche per questo fine settimana e tutto il popolo dica alleluia, 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 alleluia. Prima che cantiamo il coro finale, vorrei dare a tutti voi saluti di cuore, iniziando dalla Finlandia, Svezia, giù fino a Palermo, fino in Grecia, Romania, dovunque possa essere, Francia, tutta l'Africa, Svizzera, Austria, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, realmente tutti, tutti quelli che amano il Signore, che amano la Sua parola, che non si intoppano e si prestano ascolta, ascoltano, non si oppongono, ma ascoltano. E nel momento in cui ascoltiamo, il Signore può parlarci e rivelarsi a noi. Siete felici che possiamo ancora radunarci in tale maniera? Il Signore Dio ci benedica e sia con noi. Cantiamo Alleluia, si lodà. Amen. Egli l'ha fatto. Stringetevi la mano e auguratevi la benedizione di Dio.
Wo er in dem du selbst Zeugnis abgelegt hast, Es gebührt uns also aller Gerechtigkeit zu erfüllen. So bitte dich, deinen Segen, auch für diese Hoffnung. Amen.
Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. fratello, a cagione della tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Dass noch Zeugnisse abgelegt werden vor dir und Menschen mit einem guten Gewissen zu wandeln. So bitten wir dich, O Herr. Wie hier mit Wasser getauft wurde, so taufe du mit Geist und Feuer.
Amen.
Zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen.
Halleluja, sei gepriesen. Halleluja.
Seiner Gnade befohlen.